avvocato Baduel, credo si dica la francese, no? Quello che mi ha preceduto, certo, nello svolgere la sua istruzione sul tema dell'azione e dell'illusione, ebbe a sottolineare aspetti appassionanti del tema stesso. Vedete, l'abuso non è un concetto lontano dal nostro livello quotidiano, perché abusare, dice il termine, significa utilizzare in modo distorto strumenti leciti. Ebbene, il nostro paese ha dimenticato da troppo tempo che l'abuso, così come siamo tendenzialmente presi dalla legalità in senso tecnico, che l'abuso è un limite intrinseco del sistema giuridico, è un limite all'esercizio di un qualsiasi diritto ed è fondamentale. Si è detto perché introdurre, guardate, il termine di abuso e la codificazione dell'abuso di cui si parla oggi, inserito anche nella legge delega fiscale in discussione, non è nuovo, ne parlavano i costituenti, era addirittura previsto come articolo 7, credo, nel preleggio così. Poi fu espunto. Fu espunto questo articolo generale di divieto di abuso, perché si temeva di dare troppo potere in fase applicativa alla giurisprudenza. In realtà la giurisprudenza questo potere se lo è ripreso col tempo dinanzi all'inerzia del legislatore. Si diceva che l'abuso, in realtà l'indefinitezza di una definizione qualsiasi di abuso, potesse in qualche modo inibire investimenti stranieri nel nostro paese, perché chi investe nel nostro paese ha bisogno di certezza, non di disposizioni vaghe. Ma in Germania esiste dal 1919 l'articolo 41 della legge tedesca, scusatemi questa piccola digressione, ma era per collegarmi a quello che diceva l'avvocato. L'articolo 41 della legge fiscale tedesca lo prevede dal 1919, e non mi pare che la Germania non sia un paese attrattivo dal punto di vista degli investimenti. Chi vuole investire nel nostro paese ha bisogno di stabilità e semplicità di regole. Questo è il bisogno. Non è neanche l'entità della pressione fiscale a disincentivare l'investimento, ma è la stabilità e la certezza. È un rapporto chiaro col fisco. Quindi la trasparenza è sicuramente uno dei fattori chiave di successo. Non solo, un'ultima digressione, l'articolo 41, visto che si è fatto giustamente riferimento al principio costituzionale, l'articolo 41 della nostra Costituzione, nello stabilire e sottolineare la libertà di intrapresa, l'iniziativa privata e libera, pone un limite chiaro: non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale. E il corretto adempimento fiscale è intimamente connesso all'utilità sociale dell'attività economica sorta. Quindi, quando si parla di evasione fiscale, si parla di una violazione orizzontale tanto dei principi fondamentali della Costituzione, come è stato sottolineato poc'anzi, quanto di tutti gli altri principi economici della Costituzione. Quindi, un tema assolutamente centrale. Evasori totali, sì, ce ne sono a metà. Devo comunque precisare che col termine evasore totale si intende una platea molto diversificata. Nell'immaginario collettivo l'evasore totale è l'artigiano, il piccolo artigiano o il piccolo commerciante che è completamente sconosciuto al fisco. In realtà, dietro all'accezione tecnica di evasore totale vi è colui che non presenta la dichiarazione, e dietro questa accezione vi è sì il piccolo artigiano, ma vi è anche una stabile organizzazione di una multinazionale straniera, vi è anche un fenomeno di estero restrizione, cioè di un soggetto che solo fittiziamente risulta residente all'estero, ma avrebbe dovuto dichiarare in Italia i suoi compiti. Quindi è un'accezione molto ampia che in realtà riflette, ben pensare, le due manifestazioni della pressione fiscale. Una piccola, diffusa, collegata a parziali evasioni o comunque a parziali occultamenti di di base disponibile, quindi la mancata emissione dello scontrino, oppure la mancata emissione della fattura in parte o la sottofatturazione generalizzata. E questa è l'evasione diffusissima, che è trasversale alle 5 milioni di partite IVA, per intenderci, che hanno rapporti con i contribuenti, per generare questo dato. Però esiste un'altra evasione, che può essere anche totale nella gestione di prima, che è quella più strutturale. È quella che si vuole aggredire con la definizione di evasione. È vero, la Cassazione, quindi parliamo, non sto qui a descrivere le molteplici forme in cui si possa sviluppare, dalle triangolazioni societarie, dal meccanismo di transfer pricing, ormai la fiscalità internazionale rappresenta il banco di prova di tutte le legislazioni finanziarie. Ma il tema è questa tipologia di evasione, come si può contrastare? Certo, attraverso norme inclusive, attraverso norme antiabuso, ma attraverso anche una chiarezza nelle sanzioni. La Corte di Cassazione ha stabilito recenti sentenze come, difettando i principi di legalità tipici della sanzione penale nell'ambito di abuso, non si possa procedere ad una sanzione penale nei confronti di ipotesi di abuso. E allora non dobbiamo arretrare su questo, dobbiamo definire ciò che è abuso, perché laddove si definisce in maniera chiara ciò che è abuso, allora sì, questa definizione può essere accompagnata da una risposta di tipo sanzionatorio anche penale. Ricordo quello che diceva Leopardi nel Sole di Pallone: non c'è legge che possa evitare la violazione della legge o l'abuso. Quindi il codificare un qualcosa non significa che la regola venga rispettata. È necessario comunque assistere un precetto da un sanzione. È tipico, intimo dell'animo umano rendere cogente una disposizione attraverso una previsione sanzionatoria. Quindi laddove adesso siamo nella fase in cui ci manca la sanzione penale nelle violazioni di abuso, questa disciplina non è cogente come dovrebbe essere. Attendiamo quindi la codifica che è inserita nel disegno di legge delega per poter quindi dare compiuta cogenza al divieto di abuso. Ma torniamo al rapporto, a cosa possono fare gli enti locali in questo mondo complesso che è l'evasione fiscale, che è trasversale, attiene la cultura di un paese, attiene il senso di giustizia, il senso di Stato, è molto trasversale come fenomeno dell'evasione fiscale. E proprio perché è molto trasversale va aggredito con tutte le leve possibili. Da quella culturale, da quella repressiva, dal controllo sociale. Ma torniamo agli enti locali. Beh, l'ente locale ha per sua natura un contatto diretto col territorio e nel territorio l'evasione fiscale si muove. Non pensiamo solo alla grande finanza, ai grandi spostamenti di risorse finanziarie sul mondo virtuale. Un contatto col territorio c'è sempre e sono molteplici le occasioni attraverso le quali l'ente locale può intercettare aspetti collegabili a fenomeni di evasione fiscale. Ma come a questo punto l'ente locale deve poter interagire con l'istituzione? Non può certamente combattere da solo il fenomeno, può collaborare. Bene, dal 2005, come veniva prima ricordato, è stato creato un incentivo per gli enti locali. La partecipazione dei comuni all'accertamento era già prevista dalla riforma fiscale degli anni 70, non ci siamo inventati nulla di nuovo, ma era un precetto senza incentivo e quindi l'amministratore locale che vede già nel contrasto all'evasione, consentitemelo, una possibile aggressione al proprio consenso, non avendo incentivi sostanziali nel portare in maniera decisa un contrasto all'evasione, lasciava perdere. È vero che anche l'esperimento dei famosi consigli tributari che erano previsti con la riforma è stato un esperimento fallito, assolutamente fallito. Finalmente dal 2005 in avanti si è creato l'incentivo e si è detto: attenzione, tu ente locale, se collabori hai diritto ad ottenere una quota, e nel 2012-2014 l'intera quota di quanto fai riscuotere allo Stato. Quindi partecipi tu, diventi un centro di, come dire, di raccolta di imposte. E a ben guardare, se ci riflettiamo, è il primo passo verso una piena realizzazione del federalismo. Il federalismo perché non si è realizzato? Perché è stato realizzato a metà. Abbiamo decentrato la spesa, ma non abbiamo decentrato le entrate. La riforma del titolo V è ancora molto lontana dalla sua piena attuazione. E aver decentrato la spesa e non aver decentrato le entrate ha significato che il modello di Einaudi, che Einaudi aveva teorizzato la perfetta efficienza del federalismo, è assolutamente incompiuto. Tanto è vero che si è avuto un dilagare della spesa pubblica a fronte invece di una contrazione delle entrate, contrazione in termini chiaramente proporzionali rispetto al PIL. Dal 2005 quindi si è cambiato registro, si è cercato di incentivare la partecipazione dei comuni. Sono stati quindi cominciati i primi contatti per cercare di rendere fluida, rapida questa collaborazione. Intanto telematica. Quindi c'è una base di comunicazione ormai telematica che si chiama FIATEL, che consente ai comuni di segnalare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza quegli elementi suscettibili di utilizzazione diretta e immediata ai fini del recupero di imposte. Intanto il primo problema da porci: segnaliamo all'Agenzia o segnaliamo alla Guardia di Finanza? Beh, intanto ognuno fa il suo lavoro, quindi è giusto creare una distinzione delle segnalazioni e rendere quindi il sistema più efficiente. E in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato ciò che deve andare all'Agenzia delle Entrate e ciò che deve andare alla Guardia di Finanza. Essenzialmente va indirizzato all'Agenzia delle Entrate ciò che è direttamente trasformabile in un atto di accertamento, quindi un'informazione direttamente suscettibile di costituire la motivazione di un atto di accertamento. Alla Guardia di Finanza dovrà andare invece quella segnalazione che ha bisogno di un supplemento investigativo. Ma non basta al comune segnalare un'informazione per poter innestare un procedimento tributario. A noi arrivano centinaia di migliaia di segnalazioni. Non è che i comuni sono la nostra unica fonte di approvvigionamento informativo. Al di là di quelle che sono le banche dati, ci sono segnalazioni dei cittadini. E ovviamente, dirò di più, vi è un articolo, ahimè ancora non proprio noto a tutti, ancorché sia del 1973, che è l'articolo 36 del DPR 600, che dice che la magistratura, sia essa amministrativa, civile o penale, qualsiasi organo incaricato di svolgere una qualsiasi attività ispettiva, ha l'obbligo giuridico di trasmettere alla Guardia di Finanza, quindi al comando provinciale competente, ogni informazione che acquisisce in ragione del suo ufficio suscettibile di utilizzazione ai fini fiscali. L'esempio classico è la sentenza del giudice civile che, in materia di diritto di famiglia, nello stabilire l'entità degli alimenti in caso di separazione, quantifica indirettamente un reddito. È la sede in cui poi ciascuno butta sul campo tutte le informazioni di cui dispone. Ebbene, quel giudice dovrebbe trasferire quelle informazioni alla Guardia di Finanza. Non lo fa. Dobbiamo andarci a cercare noi, eppure è un obbligo giuridico. Quindi, da parte delle attività degli organi deputati a attività ispettive, anche nell'ambito degli enti locali, ci sarebbe già un obbligo giuridico di comunicazione di informazioni agli enti locali. Abbiamo voluto disciplinarle attraverso una forma telematica di segnalazione. Bene, questo sistema è in piedi ormai da un anno e mezzo, dal giugno del 2012 ad oggi. E allora, dopo un anno e mezzo, con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate è da molto più tempo, con la Guardia di Finanza è in piedi dal giugno 2012, quindi un consuntivo si può tentare di fare. E allora vi do alcuni dati. dal giugno 2012 al novembre, un dato è una rilevazione che ho fatto proprio ieri, sono arrivate alla Guardia di Finanza 3.086 segnalazioni. I comuni in Italia sono 8.000 e qualcosa, quindi circa 2, una segnalazione ogni 2,6 comuni. Di queste 3.086 segnalazioni, 500 le abbiamo archiviate appena lette. Poi ve le leggerò alcune, per farvi capire che segnalazioni ci arrivano. Di queste 3.086, al momento solo 147 sono state lavorate, passatemi il termine, perché ovviamente noi operiamo una naturale valutazione di proficuità dell'intervento, di una proficuità comparata rispetto a quel coacervo di segnalazioni che ci pervengono e quell'insieme di informazioni che noi stessi acquisiamo sul territorio. Bisogna chiaramente tendere sempre alla massima efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa. Quindi queste 500 che non solo abbiamo archiviate perché non erano proficue, dovevamo archiviare, perché molto spesso erano mere e proprie delazioni, senza alcun tipo di sostegno da un punto di vista né giuridico né tantomeno fattuale. Sul punto vorrei sottolineare che il direttore dell'agenzia, nel definire la segnalazione qualificata, ha parlato di atto, fatto o negozio che, anche in assenza di un'ulteriore elaborazione logica, sia in grado di sostenere la presenza di un fatto evasivo o elusivo, o addirittura nella nuova frontiera che ci si pone davanti di abuso del diritto. Ma andiamo a leggerne qualcuna, così chiaramente ometto i nomi. Ne ho preso alcune del centro-nord, alcune del nord e alcune del sud, in modo tale che siamo assolutamente imparziali e non vorremmo territorializzare inefficienze. Una di queste è una segnalazione, dice: l'impresa Tizio e Caio si occupa del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi. Le dichiarazioni dell'impresa sono presenti, ma gli studi di settore non sono congrui. Ora, è un dato delle incongruità delle imprese che abbiamo già nelle nostre banche dati, e addirittura l'incongruità rispetto agli studi di settore rappresenta un autonomo fattore di valutazione di rischio, quindi non ci dice nulla di nuovo, è un dato presente in banca dati. E questa è una segnalazione. Un'altra: l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio con questo numero, ha sede in questa via, è stata costituita in questa data e si occupa di mini mercati e di altri esercizi non specializzati. Come comunità locale ha un negozio sito in via Totti. Punto. È una descrizione bellissima dell'impresa, ma nulla ci dice di più. Passiamo al nord, questa è la zona centro, al nord. In data Totti gli operatori di Polizia Municipale hanno accertato a carico di Tizio la violazione dell'articolo 1 della legge regionale, eccetera, in quanto adibiva l'appartamento ad attività extraalberghiera, composta da 3 camere per un totale di 6 posti letto. Punto. Chi c'era dentro? Quante stanze sono? Che utenza si sta utilizzando? Sono informazioni che il comune può acquisire, anzi, che nell'atto di accesso, nell'atto di intervento, vanno acquisite, perché costituiscono la fotografia di quella situazione. Questa è un'informazione per noi scarsamente utilizzabile. Altra situazione, sud. Il contribuente è stato oggetto di controllo in quanto risulta essere titolare, per subingresso ottenuto, eccetera, di un posto fisso nel mercato settimanale che si tiene nel comune di. Dai controlli effettuati a partita IVA per attività di commercio ambulante e posteggio. Benissimo. Sappiamo che c'è un ambulante che ha diritto a un posto, ma non abbiamo altre informazioni. Perché ho voluto leggere a mo' di esempio questa segnalazione? Perché costituiscono la stragrande maggioranza delle segnalazioni che ci arrivano. Quindi è un problema serio il fatto che non si sta utilizzando realmente lo strumento, che è uno strumento potentissimo per la possibilità che ha l'ente locale di avere una miriade di informazioni nei propri uffici. E talvolta noi magari ci andiamo a prendere, ma lo dobbiamo fare di iniziativa, perché sappiamo che l'informazione c'è. Instaurare un flusso di comunicazione costante diventa per noi fondamentale. Però bisogna lavorare sulla qualità. Tanto è vero che nei protocolli che abbiamo stilato ci siamo anche resi disponibili a aiutare la formazione. A livello locale abbiamo detto ai nostri comandi: attenzione, date la vostra massima disponibilità, nel consentire insieme una formazione adeguata dei funzionari, perché è ovvio, è una materia che per molti magari è una materia su cui non hanno dimestichezza. Bene, lavoriamo insieme, anche sul piano, a titolo assolutamente gratuito, evidentemente, non sto qui neanche a sottolinearlo, ma è un modo per creare insieme un flusso corretto di informazioni. Prima di concludere questo intervento e quindi poi magari eventualmente di essere qui disponibile a qualsiasi ulteriore confronto, un ultimo accenno. Parlavo prima di un federalismo fiscale incompiuto. Dobbiamo incidere sulla spesa pubblica. Come istituzione ci stiamo impegnando moltissimo e ahimè i giornali, dico ahimè come cittadino italiano, i giornali lo testimoniano. Qualsiasi buon padre di famiglia, quando guarda il suo bilancio, non controlla soltanto le entrate, cerca di verificare anche le proprie uscite. Il bilancio si tutela dai due versanti, no? Ebbene, nel federalismo fiscale incompiuto, come vi dicevo, si è avuto una scarsa attenzione al controllo della spesa. Noi stiamo qui a fornire agli enti locali il nostro ausilio anche in questo versante, che è ancora più, per certi versi, difficile, ci rendiamo conto, per l'amministratore locale, perché è sempre più, sullo sfondo vi è sempre più un documento al proprio consenso, perché spesa pubblica è consenso, lo sappiamo benissimo, non dico nulla di nuovo, però se vogliamo realmente risanare, da un punto di vista finanziario, il nostro paese, dobbiamo agire sulla spesa. E noi sulla spesa abbiamo già sottoscritto centinaia di protocolli a livello locale. Ahimè, devo dire che dopo gli entusiasmi della sottoscrizione, molti enti locali non hanno fatto poi seguire i fatti alle buone intenzioni esplicitate nel protocollo. Quando si dice protocollo in materia di spesa, significa fornire ausilio, per esempio, nella valutazione della correttezza nelle prestazioni sociali agevolate. Le poche risorse che un ente locale può dedicare alle prestazioni sociali devono essere indirizzate nei confronti di chi ha realmente bisogno. E allora dinanzi a, io lo vedo quando vado ad accompagnare mia figlia a scuola, io risulto ufficialmente il più ricco della scuola, perché pago la mensa intera. Quelli che sono esenti arrivano coi SUV a portare le bambine, io vado con la mia bandina. Questa mia riflessione è la riflessione che fanno tutti i cittadini. È lì che si recupera consenso, nella gestione oculata della spesa pubblica, proprio in un periodo in cui ci sono carenze di risorse, soprattutto in un periodo in cui ci sono carenze di risorse. Quindi parlo delle prestazioni sociali agevolate, ma mi riferisco anche a tutti i contributi che possono essere dati alle attività produttive. Queste vanno date nei confronti di chi ha realmente necessità e chi può realmente trasformare quella spesa pubblica in un volano per l'economia. E allora i protocolli che si vanno a stipulare a livello locale devono interessare tanto il lato delle entrate, tanto il lato della spesa. E vi posso garantire, da parte nostra c'è la massima disponibilità in un senso e nell'altro. Vi ringrazio e sono a disposizione per chiaramente le qualsiasi